siero sulali dorate va ti posa sui clivi e sui colli o violetta notte pile molli laure dolci del suolo natal del Giordano.
Questa non è una mattina da epoca d'oro per Donald Trump, sicuramente avete sentito nel corso dei notiziari di Radio Popolare, sono falliti i colloqui tra USA e Iran, ma siamo di fronte a un fallimento definitivo oppure si tratta solo, semplicemente, di un primo round? Buongiorno, buongiorno da Michele Migone, benvenuti a Va Pensiero, approfondiremo queste domande, cercheremo le risposte a queste domande nel corso dei prossimi minuti, anche se poi la puntata sarà dedicata al giorno più importante per la democrazia ungherese, ma non solo, anche quella europea, da diversi anni a questa parte.
Never replacing MAGA, nothing will ever replace MAGA. MAGA was the most successful political operation, political movement in the history of our country, maybe in the history of the world, the golden age.
J.D. Vance, il vicepresidente degli Stati Uniti, lo ha detto questa notte ripartendo dall'Islamabad. Gli USA non hanno raggiunto un accordo con l'Iran, negoziati falliti con l'Iran, Vance ha lasciato il Pakistan. Siamo di fronte a che cosa? Matteo Muzio, secondo te l'annuncio, diciamo, del fallimento di questi colloqui significa che tra USA e Iran sono terminati, diciamo, i canali diplomatici oppure no?
Questo non lo possiamo mai dire. Diverse situazioni del passato ci hanno dimostrato che, anche recentissime, ci hanno dimostrato che la porta ai colloqui non si può mai chiudere. In genere può continuare anche sotterraneo, più a basso livello. Diciamo che un accordo cotto e mangiato da presentare alle reciproche opinioni pubbliche sicuramente non c'è e probabilmente non ci sarà ancora per un po' di tempo.
Ma J.D. Vance è andato lì per stringere la mano al capo della delegazione iraniana, al presidente del Parlamento iraniano, e poi per sentirsi dire no, non c'è accordo. Perché è successo questo?
La domanda che io mi farei è come mai non è stato inviato il capo della diplomazia, come normalmente avviene in questi casi, cioè il segretario di Stato Marco Rubio, e perché proprio lui, a mio avviso, si inserisce in un pattern di politica interna, ovvero sia da diversi mesi Vance è messo in situazioni difficili, all'angolo, le sue idee su una destra più sociale non vengono prese in considerazione, anzi il presidente ha detto no, il governo federale non si può occupare dello stato sociale, della sanità, perché abbiamo da combattere delle guerre. Insomma, è come se volessero diminuire il suo profilo per stroncare o sopire le sue ambizioni presidenziali.
Quindi diciamo che è stata una trappola di cui Vance era ben consapevole e c'è andato, perché a questo punto i colloqui continueranno ma a livello, diciamo, più basso, Kushner-Witkoff, che sono i due mediatori sostanzialmente di Donald Trump.
Sì, due mediatori che però in vari scenari, a parte quello israeliano, che forse è quello che Kushner conosceva meglio anche per i suoi contatti con il regime saudita, non mi sembra che abbiano concluso granché. È una strategia della quale Donald Trump si fida, perché non sono due diplomatici, sono due persone di fiducia strettissima, una addirittura un familiare, però fa capire come questo presidente non si fidi dei canali tradizionali della diplomazia, e però possiamo dire dopo oltre un anno che questa strategia sta dando ben pochi frutti, anzi sembra che i focolai di tensione in giro per il mondo non solo non si placchino ma si moltiplichino.
Allora, l'obiettivo, diciamo, strategico che gli Stati Uniti vogliono raggiungere con questi colloqui è avere almeno una vittoria dal punto di vista strategico, cioè che può essere o l'abbandono nucleare o la riapertura dello Stato di Hormuz. Gli iraniani non sembrano intenzionati a concedere alcunché. Trump tornerà veramente alla guerra oppure no, se non raggiungerà quegli obiettivi?
Diciamo che tornare alla guerra pone diversi problemi, uno anche di ordine pratico. Gli Stati Uniti non hanno munizioni per una guerra a tale intensità per chissà quanto tempo. Non vogliono insistere su un conflitto che per la prima volta sembra spezzare la coalizione trumpiana, perché ricordiamo per chi ci ascolta che Trump nel 2024 uno dei suoi asset vincenti è stato il fatto che diceva: no, con Kamala Harris continueranno le guerre, io farò finire le guerre, Kamala Harris è l'erede di una sorta di interventismo bipartisan, con me finirà tutto, e quindi questo gli ha portato anche un pezzo di elettorato isolazionista, anche proveniente dalle file della sinistra. Basta vedere chi era il capo dell'intelligence, Tulsi Gabbard, è un ex sostenitrice di Bernie Sanders. Quindi questo conflitto decisamente non conviene agli Stati Uniti, e se qualora ci dovesse tornare, questo vorrebbe dire una catastrofe incombente per il Partito Repubblicano, da cui non ci sarebbe un rimedio nell'immediato, ci sarebbero solo macerie, perché si dovrebbe affidare a una coalizione ormai inesistente, quella dei neocon di età bushiana, che però ormai sono praticamente inesistenti, quindi sarebbe una scelta suicida. A mio avviso ci saranno magari qualcosa a bassa intensità, ma non una ripresa su larga scala del conflitto, e meno che mai gli stivali sul terreno, che a quel punto sarebbero veramente la fine del trumpismo come forza politica.
Quindi diciamo che Donald Trump in questo momento è veramente in un cul-de-sac: o una sconfitta strategica da parte degli iraniani, che non vogliono cedere sui punti principali, oppure tornare a una guerra che negli Stati Uniti nessuno vuole, e che potrebbe essere per lui veramente distruttiva per quanto riguarda la sua presidenza. Grazie a Matteo Muzio, buona giornata.
Grazie a voi.
Hello Mr. President, how are you?
Hi, hey, JD, could you give me a second? I'm just...
Grazie a Matteo Muzio, che avete sentito, questa sua analisi a caldo rispetto alle notizie di questa mattina, giornalista esperto degli Stati Uniti. Parlavamo di JD Vance e Donald Trump, eccoli qua insieme. Vance telefona a Trump durante un comizio a Budapest, dove si è recato vicepresidente degli Stati Uniti nei giorni scorsi, per appoggiare Viktor Orban. E non è stato, come ben sappiamo, l'unico leader internazionale ad appoggiare il capo del governo ungherese.
Hi, this is Rob Schneider.
Dear friends in Hungary.
Chers patriotes hongrois, liebe Fidesz-Mitglieder.
It's a great pleasure for me to bring my greetings to all of you.
L'avete riconosciuta, questa ultima voce è quella di Giorgia Meloni. Questi sono i leader dell'estrema destra europea, tutti in uno spot per chiedere agli ungheresi di votare per Viktor Orban e mantenerlo al potere. Ci sono appunto le voci di Giorgia Meloni, di Marine Le Pen, di Matteo Salvini, e questo, come si sa, non sarebbe di buon auspicio per il capo del governo ungherese. Oggi, dopo 16 anni, l'uomo che ha teorizzato e realizzato il modello di democrazia liberale, l'uomo che tiene in scacco l'Europa e gli aiuti europei all'Ucraina, l'uomo che Vladimir Putin e Donald Trump considerano un alleato e per certi versi anche una sorta di modello, potrebbe perdere il potere. Per l'internazionale sovranista sarebbe sicuramente un durissimo colpo.
C'è grazie a dirigenti come Victor, che il conto dei patrioti... Orbán Viktor katonája voltam, itten ma szavá.
Questa è una canzone ungherese che crediamo sia stata proprio prodotta per queste elezioni. Una canzone che dice che, il tornello dice, una volta era un soldato di Orbán, adesso non gli credo più. In realtà, nonostante i sondaggi dicano che gli oppositori di Tizza, di Peter Moigar, siano in vantaggio, c'è appunto l'incognita degli indecisi e l'incognita delle scelte che farà lo stesso Viktor Orbán. Accetterà l'esito delle elezioni se dovesse perdere oppure no? Ci saranno brogli? Com'è il clima a Budapest? Noi ci colleghiamo alla nostra inviata Martina Stefanoni. Buongiorno Martina.
Buongiorno Michele, ciao ascoltatori e ascoltatrici.
Ciao, allora tu dove ti trovi in questo momento?
In questo preciso momento sono davanti al Parlamento di Budapest.
C'è gente, no? Qualcuno?
Ma principalmente giornalisti e turisti in questo momento.
Va bene, ieri sera sei stata qua, facciamolo sentire gli ascoltatori. Ecco, non sei andata a un concerto, diciamo, rock, sei andata dove, Martina? Raccontaci.
Allora, sono andata all'ultimo comizio della campagna elettorale di Viktor Orbán, che era al castello di Buda, sulla collina di Buda, e una piazza sicuramente molto scenografica, perché insomma con il castello, il tramonto dietro, quindi molto bella, però come mi facevano notare alcuni ragazzi, non sostenitori di Orbán, ma che erano andati a curiosare ieri, mi dicevano ma è una piazza stretta e lunga, perché non ce la fa a raccogliere tante persone a Budapest. Ed effettivamente a guardare poi la piazza di Peter Magyar a Debrecen ieri sera, c'era una grande differenza di persone. Tanti infatti si domandavano perché Orbán avesse scelto Budapest come ultimo comizio, considerando che appunto come spesso accade con le capitali, è in mano all'opposizione, cioè è in mano, diciamo, più alle forze più progressiste, ecco. Però insomma, comunque al comizio c'erano un po' di persone di varie età, devo dire, mi aspettavo solo anziani, invece c'erano tante persone grandi, diciamo, ma c'era anche qualche ragazzo, e Orbán ha tirato fuori tutta i suoi slogan che ha utilizzato per tutta la campagna elettorale, quindi appunto anche senza capire l'ungherese uno capisce quello di cui si parla, perché le parole più utilizzate erano Bruxelles e Kiev. E quindi tutta la retorica che Orbán ha utilizzato in questi mesi di campagna elettorale, secondo cui con la vittoria dell'opposizione l'Ungheria avrebbe dovuto dare tutti i suoi soldi all'Ucraina, e poi i giovani ungheresi sarebbero dovuti andare in guerra. Ci sono stati anche in questi giorni anche un sacco di video fatti con l'intelligenza artificiale pubblicati da Fidesz, in cui si facevano vedere due mondi paralleli, uno in cui vince Orbán e uno in cui vince Peter Magyar, e si vede, non so, nel mondo di Orbán il carrello della spesa pieno, una vita felice, eccetera, e nel mondo di Magyar carrello vuoto, il papà che mette l'elmetto e deve andare a combattere, i bambini che piangono.
Certo. Certo. E tu hai intervistato una dei supporter di Orbán. Sentiamola brevemente.
Sì. This government, we want a sovereign country. We are a sovereign country, but we want to...
Ci riassumi brevissimamente che cosa ha detto in questa intervista questa supporter?
Ma sì, dice proprio quello che dicevo, appunto, cioè che lei avrebbe votato Orbán perché vuole un paese sovrano, non vuole che ci siano altri paesi a decidere per l'Ungheria. Anche se poi quando le ho chiesto ma volete rimanere nell'Unione Europea, lei mi ha detto certo vogliamo rimanere nell'Unione Europea, e poi le ho chiesto ma e la Russia? Fa noi vogliamo essere amici di tutti, e l'Ungheria con Orban siamo riusciti a essere amici di tutti perché tutti rivendicano questa grande amicizia con Donald Trump e rivendicano il fatto di essere rimasti amici della Russia, che serve essere amici della Russia, e quindi c'è questo aspetto. E poi alla fine io le chiedo cosa pensi che succederà se dovesse vincere l'opposizione, e lei dice dovremmo dare tutti i nostri soldi all'Ucraina, e questo è un punto che ripetono tutti i sostenitori di Orban perché è proprio il centro della propaganda di Orban.
Certo, ok, perfetto. Martina, ci sentiamo, grazie mille allora per questo primo collegamento, ci sentiamo verso le 10:10 per un secondo, così ci parlerai del voto dei giovani. Grazie Martina Stefanoni,
va bene, dopo.
A tra poco, ciao. Allora, per la prima volta, come dicevamo, dopo 16 anni Viktor Orban rischia di perdere il potere. Ma perché come dire, c'è stato questo calo nei consensi nei suoi confronti? Noi sentiamo Massimo Congiu, che è un giornalista, una voce che per tanti anni ci ha accompagnato da Budapest, che è l'autore del libro La protesta è l'anima, edito da Feltrinelli, proprio dedicato alla Ungheria anti-Orban.
Ma c'è da dire che il governo Orban negli ultimi tempi è passato attraverso delle fasi complicate caratterizzate da notevoli difficoltà che il paese ha affrontato e che continua ad affrontare, difficoltà di carattere economico con le quali molte famiglie, soprattutto quelle a basso reddito, si confrontano quotidianamente, un aumento dei prezzi che non corrisponde però ad un aumento della capacità di spesa, quindi degli stipendi che continuano ad essere la metà della media europea. E poi c'è da dire, insomma, che determinate scelte che sono state fatte dal governo Orban non sono condivise da una parte non irrilevante dell'opinione pubblica, che dà la colpa proprio al primo ministro, al suo governo, di queste difficoltà economiche, mentre il governo Orban dà la colpa alle sanzioni che sono state applicate alla Russia. Quindi c'è effettivamente questo aspetto da tenere in considerazione. Poi c'è da tenere in considerazione il fatto che, come dicevo prima, una parte non irrilevante di opinione pubblica è scontenta, aspetta da tempo la possibilità di un cambiamento, di un rinnovamento del paese, e quindi ha visto in questo personaggio, in Peter Mojer, il leader del partito Tissa, una possibilità. Effettivamente questo uomo politico, che tra l'altro viene proprio dal partito di Orban, dal Fidesz, è riuscito ad intercettare il favore insomma di una parte di paese, quella che non si riconosce nelle ricette politiche del primo ministro Orban. Nella misura in cui poi Mojar parla di lotta alla corruzione, di impegno per ricomporre un po' il paese dal punto di vista sociale, di lavorare per una pacificazione nazionale che effettivamente sarebbe importante realizzare, anche se poi bisogna vedere se naturalmente sarà in grado di dar luogo a questo processo, e bisogna naturalmente anche comprendere quali saranno le basi sulle quali lavorerà. Però ecco, Mojer ha detto più volte che vuole porre fine a questo clima di odio sollevato, suscitato dal governo Orban in questi 16 anni, e quindi riportare un po' di distensione in un paese che effettivamente soffre di un certo stress sociale e comunque di una politica estremamente divisiva.
Gli interventi di Donald Trump, di J.D. Vance e dell'amministrazione americana contribuiranno al fatto che Orban possa risalire, addirittura tentare di vincere queste elezioni che alla vigilia sembrano essere perse per lui, oppure no?
Ma chiaramente nelle intenzioni di Orban c'è, come dire, la volontà, la necessità da parte sua di sottolineare l'appoggio delle autorità statunitensi, considerando naturalmente che si tratta dell'appoggio di una superpotenza. Dall'altra c'è naturalmente da tenere conto di come viene percepita la figura di Trump, che non sta avendo in questo momento un ruolo di particolare valenza positiva, e soprattutto non sta certo operando per la pace. Detto questo, c'è da considerare il fatto che io ritengo che quelli che hanno già deciso di votare per Orban voteranno per lui. Analogamente si può dire di quelli che hanno deciso invece di votare per Tissa, di Peter Mojar, sperando in una prospettiva di cambiamento di cui il paese effettivamente avrebbe bisogno. Poi naturalmente bisognerà capire che cosa saprà fare Peter Mojar se mai dovesse effettivamente avere successo nelle elezioni. Poi c'è da considerare anche che abbiamo una quota di indecisi pari a circa il 18%, e bisognerà capire come si comporteranno queste persone. Non è detto che comunque particolari aspetti di carattere geopolitico possano avere un peso nella loro eventuale decisione. Questo naturalmente è da vedere, potrebbero avere più peso magari considerazioni di politica interna, però comunque dovremo soltanto vedere come evolveranno queste situazioni.
E allora torniamo sul campo, torniamo in Ungheria, ci colleghiamo con Alessandro Alfieri, parlamentare del PD, che è lì in Ungheria come osservatore per l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione Europea delle elezioni in Ungheria. Buongiorno Alfieri.
Eccoci, ben trovati.
Buongiorno, dove si trova lei esattamente?
Ma io adesso sono nella periferia di Budapest, a Pest, nel distretto 9, e abbiamo iniziato questa mattina molto presto l'apertura dei seggi, nel monitorare che facessero tutte le procedure corrette. Adesso siamo al quarto seggio e stiamo monitorando, e poi usciremo da Budapest e andremo invece a visitare anche dei seggi nei comuni della cintura di Budapest, fuori in comuni più piccoli.
Ma c'è paura di brogli da parte di Viktor Orban per rimanere al potere, immagino?
Ma questo è quello che ci dicono gli esponenti di Tisza, ma anche alcune persone, giovani soprattutto, che sono preoccupati di possibili pressioni. Noi sinceramente a Budapest questo non lo stiamo vedendo, però è anche vero che la presa del potere di Fidesz, delle istituzioni governative, si vede soprattutto nei comuni più piccoli, nelle aree rurali, dove ci sono la presenza delle minoranze, soprattutto delle minoranze rom, che sono molto sussidiate dal governo. E comunque il principale partito di opposizione, Tizza, ha costruito delle squadre di persone fuori dai seggi per monitorare eventuali assembramenti o tentativi di intimidazione, però la preoccupazione c'è. Noi sinceramente in questo momento nei seggi dove siamo stati noi non abbiamo visto cose particolari da segnalare.
Senta, nei giorni scorsi è venuta fuori l'ipotesi che Viktor Orban, di fronte anche a una sconfitta, non voglia lasciare il potere. Secondo lei è un'opzione possibile oppure no?
Ma non ne avrebbe bisogno. Il problema qui non è tanto vincere per l'opposizione, ma ottenere la maggioranza qualificata, cioè i due terzi dei seggi, perché per le modifiche statutarie che ha costruito nel frattempo Orban è difficile prendere alcune decisioni in materia di bilancio, ad esempio, o di nomine di autorità indipendenti, e quindi spostare persone che hanno incarichi importanti che sono legati al sistema di potere di Orban sarebbe molto difficile. Quindi una vittoria con pochi seggi di vantaggio sarebbe un po' una sorta di anatra zoppa che impedirebbe all'opposizione di costruire un vero cambiamento. In più gli ha lasciato un buco di bilancio. Gli lascerebbe un buco di bilancio enorme, perché le politiche di sussidio delle minoranze da una parte, dall'altro di aumento delle pensioni, e la politica energetica che ha permesso di tenere le bollette molto basse non sono dovute solo al gas russo, ma al fatto di avere sussidiato e sostenuto le bollette in modo tale da utilizzarle come strumento di controllo politico.
Senta, un'ultima domanda: noi abbiamo visto, sentito anche, diciamo, l'intervento dell'amministrazione Trump nei confronti di Orban, l'aiuto che ha dato pubblico ma anche occulto la Russia di Vladimir Putin a Orban. Lei di questo cosa può dire? Che la campagna elettorale è stata falsata? Che cosa può dirci?
Beh, sicuramente hanno dato un segnale di rassicurazione agli ungheresi, perché uno degli elementi utilizzati in campagna da Peter Magyar è stato quello: riportiamo la normalità, riportiamo un dialogo positivo con l'Europa, riportiamo a casa i soldi che sono bloccati a Bruxelles, che sono tra i 16 e i 20 miliardi, quindi tanti soldi che potrebbero arrivare. La rassicurazione degli Stati Uniti è stata: ma non preoccupatevi dell'Europa, ci siamo noi a darvi il supporto necessario in una strategia di fatto di disarticolazione dell'Europa. Da questo punto di vista, se dovesse vincere l'opposizione, sarebbe anche un segnale, un passo falso dell'amministrazione americana e del tentativo appunto di concepire le relazioni in una dimensione bilaterale sui rapporti di forza, basata sui rapporti di forza, verrebbe sicuramente indebolita, ecco, da questo punto di vista. Su Vladimir Putin, diciamo, la presenza qui è una presenza storica, controllano la principale centrale nucleare, hanno tecnici, tutto il mondo dell'energia è legato, c'è una presenza culturale storicamente molto forte, quindi a prescindere dalle possibili interferenze che comunque ci sono state, qui la presenza è comunque molto forte.
Un'ultima cosa, veramente, non sono attesi gli exit polls, mi pare, per questa sera. I seggi, se non erro, chiudono alle 18, ma
quando no, alle 19. 19. Chiudono alle 19 e ci dovrebbero essere invece sì.
Quindi gli exit polls, perché nella vigilia sembrava di no.
Indipendenti, delle televisioni private, sì, fa la televisione pubblica.
Ok, perfetto, quindi diciamo quelli ci saranno e saranno una prima vera indicazione rispetto a come è andato il voto.
Tra le 19 e le 19.30 ci sarà una prima indicazione, sì.
Ottimo, grazie mille allora anche per questa informazione ad Alessandro Alfieri, parlamentare del PD in missione in Ungheria con l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione Europea per monitorare l'andamento delle elezioni. Grazie e buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi.
Az Insta, nem tud elmenni, inni a pista. A pénztárca tartalma megint csak nyista. Neked meg Armani, parfümbe Bruno Banani. A csapból is folyik Armani, eszlopba lecse Melani. Nekem marad a diszkó veletek, ez az otthon. Minden csajszi toppon, a zene fú kompon. A sörök egy ponton, nálunk ez megy itt folyton. A pultot reggelig tuti kifosztom. Nekem marad a diszkó veletek, ez az otthon. Minden csajfú szexi mondko.
Certo è che se Viktor Orbán dovesse perdere oggi, beh, insomma, per l'internazionale sovranista, lo abbiamo detto, sarebbe un duro colpo, e questo sarà uno dei temi che affronteremo nella seconda parte della trasmissione, tra poco.
Mészáros szájér meg soros a polcon, mindegyik cikk már poros. A költségvetés az nem átlagos, az öltön is csak néhány napos. Louis Gucci Prada, a dress code megint drága. Lőrinckének nem kell elfa, MZ per X Mész gazdájba. Nekem marad a diszkó veletek, ez az otthon. Minden csajszi toppon, a zene fú kompon. A sörök egy ponton, nálunk ez megy itt folyton. A pultot reggelig tuti kifosztom. Nekem marad a diszkó veletek, ez az otthon. Minden csajfú szexi, mond koka vagy Pepsi. 20-21 ennyi, nem tudta senki, hogy milyen egy este buliba menni.
Viktor, ó Viktor, Orbán, Orbán Viktor. Királyunk a Viktor, Orbán, Orbán Viktor. Egy koktélt csináljunk, Orbán, Orbán Viktor. Mi folyton kiártunk, Orbán, Orbán Viktor. Viktor, ó Viktor, Orbán, Orbán Viktor. Királyunk a Viktor, Orbán, Orbán Viktor. Egy koktélt csináljunk, Orbán, Orbán Viktor. Mi folyton kiártunk, Orbán, Orbán Viktor. We'll be right back.
voltam, hittem a szavára. Azt mondták, hogy rend kell, ides nincs más út hazára. Ma síroztunk plakátok falára, de elfogyott már a hitünk mára. Orbán Viktor katonája voltam, hittem a szavára. Ma síroztunk plakátok falára, de elfogyott már a hitünk mára. Orbán Viktor katonája voltam, hittem a szavára. Megjött hozzánk.
Rieccoci con la seconda parte della trasmissione Va Pensiero. Allora, abbiamo visto insomma la questione dei rapporti con Vladimir Putin, l'approfondiamo con Paola Peduzzi, che è vice direttrice del quotidiano Il Foglio.
De a nép hangját elnyomná, Orbán Viktor katonája voltam, hittem a szavára.
In queste ultime settimane è successa una cosa che io considero inedita, nel senso che noi abbiamo raccontato e abbiamo visto molte campagne di ingerenza, di destabilizzazione da parte della Russia, che avvenivano principalmente online, in modo semi-occulto, insomma, poi era riconoscibile, infatti ne abbiamo parlato, però erano delle campagne strutturate con account anonimi, mandando in giro storie false sui vari personaggi elettorali che erano in corsa in quel momento nei vari paesi, eccetera. In Ungheria non c'è quasi stato bisogno, perché è talmente diventato evidente ed esplicito il legame tra il governo di Orban e il Cremlino, che adesso dicono che ci sono le spie del GRU russo in giro per Budapest tranquillamente, cioè non c'è neanche più bisogno di nascondersi, perché da tutto quello che abbiamo scoperto con le intercettazioni che dei giornali, i pochi giornali indipendenti che sono rimasti in Ungheria, hanno pubblicato, hanno trovato e pubblicato, c'è proprio un allineamento da parte del governo ungherese con il Cremlino ai danni dell'Europa, in cui abbiamo sentito il ministro degli esteri ungherese riferire al ministro degli esteri russo quello che succedeva nei consigli europei quasi in diretta. È talmente palese e anche rivendicato quasi con orgoglio da questo governo il rapporto con la Russia, che la grande campagna classica, direi, di ingerenza russa quasi è risultata superflua. C'è stata, ovviamente, c'è stata soprattutto in tutto quello che riguarda la character assassination del rivale di Orban, di Peter Mogher, che se si vanno a vedere molti account più o meno anonimi, ma con sulla piattaforma X soprattutto, vengono riproposti con grandissima frequenza. Ci sono scandali di ogni tipo che riguardano Peter Mogher, tipo che avrebbe messo il cucciolo di cane dentro al forno quando ha divorziato da sua moglie, che è un ex ministra della giustizia, che gli hanno tolto i figli, cioè c'è di tutto su Mogher, e quello ovviamente fa parte di una campagna di propaganda e di ingerenza in cui i russi sono molto bravi.
Vladimir Vladimirovich Putin!
Allora, i sondaggi, quelli che vengono pubblicati ormai da molto tempo, danno un decisivo vantaggio per Mogher al voto del 12 aprile. Decisivo, intendiamo che non sono mai, lo scarto non è mai sceso sotto il 10% e arriva in alcuni sondaggi al 20%. Quindi sui sondaggi e su questa, diciamo, rilevazione che viene fatta dai sondaggisti indipendenti o anche da istituti internazionali, c'è poco da fare. Il lavoro viene fatto più nel sistema mediatico che è al 90% controllato da persone vicine a controllato da oligarchi vicini a Orban. Quindi noi non stiamo, gli ungheresi non stanno sentendo quello che sentiamo noi, ovviamente. Cioè, noi vediamo una campagna elettorale vista da qua che è completamente diversa da quella che stanno vivendo gli ungheresi, perché loro ovviamente guardano le loro televisioni e vedono i commenti che ci sono nel loro paese. Quindi la retorica di Orban sul pericolo europeo, sul pericolo ucraino, sul nemico esterno, su Mogher che sarebbe il pupazzo di questi potentati esterni, questa retorica credo che sia stata veramente pervasiva e battente per tutte queste settimane. Quindi il falso, diciamo, che noi vediamo è dato dal fatto che noi non riceviamo le stesse informazioni che ricevono gli ungheresi. L'unica cosa dal punto di vista politico che può aiutare Mogher è che non è un liberal progressista europeista che viene dalla sinistra odiatissima da Orban. Lui è un conservatore, anche ultraconservatore su alcuni temi. Quindi dal punto di vista politico lui parla alla gente di Orban e infatti non ha quasi mai toccato argomenti come la Russia. Adesso lo slogan è Russia andatevene, come era anche nel 1956, però tendenzialmente Mogher non l'ha mai utilizzata né la questione russa né la questione europea. Ha parlato di corruzione, di economia, dei portafogli degli ungheresi, insomma di tutto quello che riguarda il sistema corrotto e clientelare di Orban. Quindi quella è la, diciamo, la forza di Mogher, nonostante tutta la propaganda, è che lui viene da quel mondo lì, non è il nemico Soros, diciamo. Quindi questo potrebbe veramente convincere gli ungheresi. Per il resto io credo che purtroppo noi abbiamo una percezione molto falsata della campagna elettorale come l'hanno vissuta gli ungheresi. È per questo che tutto può succedere.
Torniamo a Budapest dopo aver sentito Paola Peduzzi, vice direttrice del quotidiano Il Foglio. Torniamo a Budapest con la nostra Martina Stefanoni. Martina, ciao, adesso sei sempre davanti al Parlamento o ti sei spostata?
Sono sempre qui.
Com'è il clima però di questa giornata elettorale lì a Budapest? Calmo, sereno, tranquillo, teso?
Ma allora, è tranquillo nel senso che comunque girando per la città la gente è tranquilla, però devo dire che parlando poi con le persone in realtà si sente, insomma, che è una giornata che comunque vada, sarà significativa sia in un senso che nell'altro ed è abbastanza cruciale per il futuro dell'Ungheria, perché la sensazione, soprattutto per chi vota l'opposizione, è che se dovesse vincere l'opposizione, ok, è un momento cruciale per quello, ma se dovesse vincere Orban sarà comunque un momento cruciale perché, secondo quello che dicono loro, non si torna più indietro, nel senso che a quel punto il futuro dell'Ungheria è segnato e questa sembra essere vissuta come l'ultima possibilità buona per un cambiamento.
Certo, futuro, quando si parla di futuro si parla ovviamente di giovani, di generazione Z, che anche qua in Italia è stata protagonista per esempio nell'ultimo referendum e che da quello che si è compreso è protagonista anche lì in Ungheria. Tu ieri hai intervistato una ragazza, adesso facciamo sentire brevemente il sonoro, poi dopo ci racconti che cosa ti ha detto.
I'm 23.
So are you gonna vote tomorrow?
Yes.
And who are you gonna vote for if I ask?
I will vote for the...
Allora, questa Martina è la giovane, la ragazza di 23 anni che tu ieri hai intervistato, che credo nelle sue risposte abbia riassunto un po' quella quello che è l'atteggiamento dei giovani ungheresi, della maggior parte dei giovani ungheresi, rispetto a queste elezioni. Ci vuoi riassumere cosa ti ha detto?
Sì, sì, lei mi ha detto appunto che avrebbe votato per Tisza, che pensa che serva un cambiamento importante nel paese, che tutti i giovani ne sono convinti, o perlomeno questo è quello che crede lei, crede che la generazione, la sua generazione sarà fondamentale in questa tornata elettorale, e parlava soprattutto della sensazione di vivere in un paese corrotto in cui non ci sono possibilità per il futuro, tant'è che mi ha detto che se Orban dovesse vincere con la super maggioranza, cioè i 2/3 del Parlamento, lei probabilmente lascerà l'Ungheria, perché si sente di essere in un momento della sua vita, 23 anni, in cui deve un po' pensare al suo futuro e non pensa di poterlo costruire in un'Ungheria ancora in mano a Orban. E parlava ad esempio anche del costo degli affitti rispetto agli stipendi, insomma, tutte questioni molto pratiche che invece, come abbiamo detto anche prima, Orban durante la sua campagna elettorale non ha praticamente toccato. Però Orban sembra consapevole del fatto che i giovani stiano andando tutti in un'altra direzione, tant'è che ieri durante il comizio ha detto, ha avuto proprio un momento in cui ha detto: ma è una bufala che i giovani non ci votano, sono tutte bugie. E poi ha detto: sì, i giovani amano ribellarsi, ma devono ribellarsi a Bruxelles, non a noi, e poi almeno con noi non devono essere mandati in guerra. Quindi, ritornando sempre su quel tema lì. E poi ha anche risposto in qualche modo. In questi giorni ci sono state tante, soprattutto i ragazzi sui social, vedevo, facevano i paragoni tra i comizi di Peter Magyar e quelli di Orban, e anche tra il grande concerto della generazione Z, che in realtà era apartitico, però era chiaramente anti-Orban, che c'è stato venerdì sera. E sui social i ragazzi dicono: guardate la differenza, i comizi di Orban sembrano un funerale. E Orban ieri sera ha detto, implicitamente ha proprio risposto a queste polemiche dicendo: saranno meno divertenti i nostri comizi, ma noi siamo la scelta sicura in questo momento pericolosissimo per l'Ungheria, perché ci vogliono mandare in guerra, ci sono tutte le preoccupazioni esterne, eccetera. In questo momento pericoloso per l'Ungheria non è il momento di cambiare, è il momento di scegliere noi, che sappiamo quello che stiamo facendo. Questo è stato un po' il leitmotiv di ieri. Invece i ragazzi, come appunto anche questa ragazza di cui comunque ho parlato, pensano che questo sia proprio il momento di cambiare, che se non si cambia adesso non si cambia più, essenzialmente.
Va bene, allora vedremo quale sarà il peso, diciamo, del voto giovanile in queste elezioni. Grazie Martina. Adesso il tuo programma della giornata qual è? Programma lavorativo, ovviamente.
Eh sì, certo. Adesso vado a fare un giro magari ai seggi, vedo un po' come adesso vedevo l'affluenza è comunque già abbastanza alta, perché oltre il 16% e 4 anni fa si è fermata al 10% a quest'ora. Quindi c'è già una buona affluenza, quindi vado un po' a vedere ai seggi come sta andando e vediamo. Tra l'altro oggi pomeriggio davanti al Parlamento, se non ho capito male, dovrebbe esserci un altro concerto in attesa dei risultati, sempre organizzato dai più giovani. Quindi, insomma, più nel pomeriggio ci saranno un po' di cose. Adesso vedo un po' come è il clima.
Perfetto, grazie mille allora Martina Stefanoni da Budapest. Ciao Martina, buon lavoro.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Orban, Orban, why are you so dumb? Why are you so dumb that you don't know that you are done? Done for good. It's not so hard to see. It's not so hard to see that soon you're not.
Questa è un'altra, diciamo, canzoncina dedicata a Orban, è una sorta di rap che dice: insomma, Orban, ma non ti sei accorto che ormai sei finito? Sei così sciocco da non averlo compreso e che ormai sei andato. C'è una dichiarazione di Viktor Orban che è arrivata poco fa dalle agenzie, dice che lui si dimetterebbe da leader del suo partito Fidesz solo in caso di una sconfitta pesante. E lui, come sappiamo, è al leader del partito dal 1993. ma proprio in questa occasione forse è il caso di ricordare qual è stata la biografia politica di Viktor Orbán, e per questo torniamo a sentire Massimo Congiu.
E Viktor Orbán è a tutti gli effetti leader e principio ispiratore del partito governativo Fidesz. Questo è un partito che è nato alla fine degli anni 80 come Alleanza dei Giovani Democratici, in contrapposizione alle organizzazioni della gioventù comunista di allora. Quindi era all'epoca un movimento concentrato sui diritti civili e sul cambiamento del paese. E Orbán in quegli anni era un giovane avvocato che aveva preso la parola, tra l'altro, ai funerali di Imre Nagy, primo ministro all'epoca dell'insurrezione popolare del 1956, quindi il martire fra i martiri di quella sollevazione popolare, appunto. E quindi barba lunga, giacca, camicia senza cravatta, Orbán sembrava proprio, come dire, incarnare con la sua immagine l'espressione di un movimento che voleva rinnovare il paese, che voleva svecchiarne la classe politica, ed era già allora un elemento di spicco dell'alleanza, e poi tra quelli che chiedevano a gran voce il ritiro delle truppe sovietiche dall'Ungheria. Quindi direi che già in lui erano sviluppate le qualità di, come dire, intuito politico e di leader, e si deve a lui infatti la svolta conservatrice nella storia del Fidesz. Siamo a metà degli anni 90 e Viktor Orbán individua uno spazio vuoto a destra nella politica ungherese e decide di incanalarvi il partito proprio per una questione, come dire, di spendibilità politica, una questione strategica. Certo non fu un'operazione facile né indolore, proprio perché a causa di questa iniziativa il partito perse dei membri che cercarono approdo in altre formazioni politiche essendo in disaccordo con i disegni di Orbán. Però di fatto il grosso di questo partito aderì alla svolta indicata dal leader, e quindi il Fidesz subì una trasformazione per diventare un partito poi col tempo sempre più conservatore e con una visione autoritaria della gestione del potere così come lo conosciamo oggi. A quel punto Orbán fece una prima esperienza di governo in coalizione con altre forze di destra nel periodo compreso fra il 1998 e il 2002, e direi soprattutto nell'ultima fase di governo accentuò una retorica nazionalista accusando di antipatriottismo, per esempio, cioè di essere nemici della patria, intellettuali colpevoli secondo lui di aver parlato male dell'Ungheria, magari solo per aver concesso interviste a giornali stranieri con note critiche nei confronti del governo di allora. E poi ci fu un lungo periodo di opposizione a un governo liberal socialista. Siamo nel periodo compreso fra il 2002 e il 2010, un periodo quindi preparatorio per il partito Fidesz che approfittò di quella fase della crisi socialista per affilare le armi, e quindi nel 2010 ebbe luogo il ritorno al potere di Orbán, che è primo ministro da 16 anni. Ora, Viktor Orbán è riuscito a farsi percepire da una parte consistente dell'opinione pubblica come unico uomo politico del paese in grado di difendere gli interessi nazionali e quindi di restituire dignità agli ungheresi. Ecco, di fatto dal suo ritorno al potere si è impegnato ad assicurare al suo controllo i principali settori della vita politica del paese, riuscendoci, cioè ha messo il bavaglio alla stampa, ha messo le mani dappertutto, anche nella scuola, ha creato poi un sistema di oligarchie che gestiscono il potere economico e fanno capo a lui, e poi ha ridotto l'opposizione al silenzio. Oggi c'è da dire che ha a che fare con un avversario insidioso. Certo, però bisogna riconoscere il suo intuito da animale politico e la sua capacità di ripresa nei momenti difficili.
Hello Mr. President, how are you?
Hi, JD, could you give me a second? I'm just...
Torniamo all'inizio, vero, a questa telefonata tra JD Vance e Donald Trump durante il comizio a Budapest a favore di Viktor Orbán. Perché torniamo lì? Perché in realtà se lui dovesse essere sconfitto, Orbán, come dicevamo, sarebbe una sconfitta non soltanto per lui, ma diciamo per l'internazionale sovranista. Di questo abbiamo parlato con Nadia Urbinati, docente alla Columbia University.
Se lui perdesse, Orbán sarebbe uno slap in their face, as they say, cioè uno schiaffone a loro. Al di là di tutto è una cosa abbastanza riprovevole che un intero governo del paese più forte dell'Occidente, non solo, intervenga in una maniera così diretta nelle elezioni di un altro paese, dimostrando che quelle elezioni non sono elezioni libere, e dimostrando che c'è una, diciamo così, un disprezzo per quella che è il valore sovrano dell'elezione. Insomma, è veramente un brutto segno, pessimo. Quindi è probabile, anzi, che questo porti gli ungheresi a pensarci due volte prima di votare per Trump, perché votano per Trump in quel caso.
Ma per Trump il fatto che il suo, diciamo, uomo di punta in Europa possa venire bocciato, possa venire sconfitto, che tipo di percussioni può avere rispetto al suo rapporto con l'Unione Europea?
Alcuno, secondo me, ma avrà ripercussioni su altri paesi di destra come il nostro. Cioè, questo è un segnale che lui sta dando non a se stesso, che il suo potere non sarà toccato da Orban e dal destino di Orban, ma è un segnale agli altri paesi europei, soprattutto a quelli amici o a quelli che possono diventare amici. E lui sa molto bene che alcuni di questi sono in bilico, come il nostro, come quello italiano.
Giorgia Meloni ha visto Orban un paio di volte nei mesi scorsi, adesso fa finta che non esista.
Sì.
Perché?
Si capisce. Bene, perché in una fase lei di declino di attenzione o di popolarità, e se lui dovesse perdere dopo che lei si è espressa fino all'ultimo momento, diciamo così, in suo favore, sarebbe una, diciamo, un secondo referendum andato male. Quindi fa, dal suo punto di vista, è molto smart, è molto intelligente che lei non faccia nulla, però rimane in quella ottica e in quell'orbita. Quindi se perde Orban, dietro Orban c'è lei.
Quindi il fatto che Trump, come dire, dia la sua benedizione a questi sovranisti europei, in realtà non è una buona cosa per gli stessi sovranisti.
No, non è una buona cosa, non è mai intelligente, perché dovrebbe saperlo lui che le democrazie non è che facilmente siano prese abbindolandole. Lui quindi non è saggio nemmeno dal suo punto di vista, ma non credo che lui interessi molto l'Europa. Lui interessa in questo momento alcuni leader europei, interessano quelli, ma e non gli fa grande favore in questo momento.
Secondo lei, qua in Italia, le ripercussioni invece per quanto riguarda la sconfitta di Orban, come dicevamo, Meloni fa finta di niente, e lei ha detto addirittura potrebbe essere come un nuovo secondo referendum, perché così questa sua lettura?
Ma la mia lettura è perché lei ha sempre espresso un grandissimo sostegno a Orban, e quindi il destino di Orban è il suo destino, come il destino delle destre in Germania, come il destino di altre destre. Quindi a me sembra che lei stia facendo un calcolo strategico, non identificandosi con lui ora. Sa benissimo che lui è in crisi, è in rischio. Se lei fosse sicura che lui vincesse, non sarebbe così incerta. Quindi lei sa che lui può perdere.
E invece quali sono le ripercussioni in Europa? Sentiamo Enrique Josef, corrispondente in Italia del quotidiano francese Libération.
Sono importanti non soltanto in Europa, ma anche nel mondo, perché vuol dire che in qualche maniera l'internazionale reazionaria che va al di là dell'Europa, dell'Unione Europea, ma appunto si allarga fino a oltre Atlantico, subirebbe una battuta d'arresto. Dunque sarebbe molto importante una sconfitta di Viktor Orban. Dopodiché ovviamente dovrebbe facilitare la situazione in Europa, avendo Viktor Orban come principale sponsor e cavallo di Troia di Putin in Europa, e dunque che blocca le decisioni favorevoli al sostegno all'Ucraina. Di più, anche sull'andamento dell'Europa sarebbe positivo da due punti di vista. Il primo è che dal funzionamento abbiamo un paese che ha bloccato varie decisioni e che in qualche maniera maniera utilizza tutto quello che è possibile per bloccare le decisioni dell'Unione Europea per andare avanti, e il secondo sui valori, perché ovviamente l'Unione Europea si trova in grande difficoltà di avere un paese che non rispetta i valori dell'Unione, ma non è previsto nei trattati dell'Unione di poter espellere un paese che non, appunto, che non si conforma a quelli che sono i principi e i valori dell'Unione. E questo ovviamente sarebbe un elemento molto, molto positivo, perché non avremmo più appunto questo cavallo di Troia nell'Unione Europea. Dopodiché, non pensare che se è eliminato elettoralmente Viktor Orban tutti i problemi sono risolti. Prima, perché Viktor Orban comunque ha un sistema dietro di sé in Ungheria, e dunque potrebbe anche condizionare e bloccare il futuro governo. Lo vediamo in particolare anche in Polonia, in cui abbiamo tra presidente e primo ministro due situazioni diverse, uno molto europeista, Tusk, e l'altro che è invece il presidente che blocca le avanzate europee. E dunque il sistema Orban non viene distrutto dal giorno all'altro con un'eventuale sconfitta elettorale. E poi ci sono altri problemi, e che il fatto che Orban non è solo in qualche maniera a bloccare l'Unione Europea, sia su Kiev che sulla trasformazione dell'Unione, lo vediamo con la Slovacchia di Fico, la vediamo con la Repubblica Ceca. Dunque vediamo che ci sono altri governi in qualche maniera populista, sovranista, che al di là di Orban, che a volte si mettevano dietro Orban, ma che bloccavano i passi avanti dell'Unione Europea. Dunque c'è tutto un insieme che fa sì che non è che non cambia dal giorno alla notte se Orban dovesse perdere.
È tutto, ci risentiamo domenica prossima. Questa sera i risultati ungheresi ovviamente poi li seguiremo con Radio Popolare, e noi invece, come dicevo, ci risentiamo domenica prossima. Buona giornata, buona settimana da Michele Migone.